As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar-S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
E siamo live anche questa sera, ciao a tutti, salutiamo innanzitutto i miei con presenti Omar Serafini e Gaetano Salina. Gaetano è un collega dell'INFN da tempi immemorabili, anzi lui è stato assunto molto prima di me, e si occupa, ha lavorato con Cabibbo, ma poi ci racconterà di intelligenza artificiale, facevano appunto le macchine per il calcolo parallelo quando non esisteva il calcolo parallelo e così via, ha visto anche Lord Byron e Ada produrre i Cumberbatch il calcolatore meccanico.
Beh, non esageriamo.
Prima di cominciare salutiamo come al solito quelli che sono a terra, che sono nei commenti: Marco Daddia, Alessandro Guidetto, Walter Roggetti, Verusca, Enrico De Anna, Toto, Giugiu Giarlo, MN, serata seria, no, con Gaetano e Omar, che serata seria, MN, Tiera Erde,
bellissima.
E chi è rimasto? Claudio Vasi e Jack O'Lantern. Eccoci qua. Gaetano, misure e dati.
Misure e dati, cioè il miraggio e la realtà, no? Ieri ho fatto un seminario sul machine learning a una scuola, e a un certo punto, proprio parlando di machine learning e big data, mostravo, poi eventualmente forse nelle mail, mostravo due foto, un bel professore alla lavagna che scriveva e un minatore rovinato dal lavoro. E dicevo che sui dati ormai siamo arrivati a questo: molta gente che dall'alto della sua scienza pulita chiacchiera, e poi gente che quando deve analizzare un fenomeno si sporca le mani con dei dati che sono diversi da quelli che ci raccontano dover essere, nel senso che per chi come noi fisici è abituato a lavorare con i dati, scontrarsi con la realtà fattuale, che ne so, dell'epidemia oggi, è sicuramente qualcosa di sconvolgente, perché i dati non ci sono, sono sporchi, e quando ci sono è difficile utilizzarli. C'è una grossa problematica anche di natura politica organizzativa dietro la raccolta dei dati, e soprattutto quel che sembra e che non ci sia la più pallida idea, ma questo non è un problema solo italiano, chiaramente è un problema che coinvolge forse l'Occidente, non c'è la più pallida idea di cosa voglia dire fare una data acquisition, progettare un'acquisizione dati per contrastare o cercare di come dire, aiutare ad analizzare dei fenomeni complessi. Cioè, andiamo dall'Excel usato in Inghilterra che ha permesso la perdita di 46.000 contagi positivi, e andiamo sul fatto che, per esempio, citavo in un'altra intervista una cosa che mi ha fatto veramente tenerezza, cioè il report dell'Istituto Superiore di Sanità, dove venivano definite le linee guida per il tracciamento, per il tracing, nel capitolo supporto informatico sembrava quasi pregare chi ha scritto il documento che nelle varie regioni ci fosse un supporto informatico.
Se non v'è troppo disturbo, che potreste che sia,
capito? Cioè, diceva, sì, dovreste usare una piattaforma informatica, se sì. Proprio non ci avete un programma, c'è l'Organizzazione Mondiale della Sanità che mette a disposizione dei programmi di epidemiologia gratis e così via. Quindi, diciamo, una situazione che sicuramente apre una grossa discussione, io spero avvierà una grossa discussione, soprattutto in ambito accademico. Cioè, noi veniamo ormai, ma con Marco ne abbiamo parlato tante volte, da un'università, un mondo accademico negli ultimi anni ha stravolto molti corsi di laurea introducendo dei master, dei corsi in big science, in data science o in big data, e adesso ci stiamo accorgendo che tutta quella narrazione sui big data che abbiamo fatto negli ultimi 10 anni non serve proprio a niente.
Cioè serve nel contesto fisico, nel contesto della NASA, nel contesto in cui il dato in qualche maniera viene già con tutti i suoi errori, perché poi il dato è il risultato della misura, poi la misura, esatto, può essere sbagliata, però più o meno sai come viene e sai come trattarlo. Quando vengono da queste cose ibride, l'Excel, quello che scrive le cose, quello non gli va.
Esatto, allora non cioè, manca proprio quello che si dice che fondamentalmente è il problema della società occidentale, una società estremamente tecnologica, ma priva di ogni anima di natura scientifica, manca la cultura del dato. Il dato non è solamente un evento, un qualcosa che si registra, ma che è un qualcosa che acquista, come dico sempre, acquista valore dentro uno schema concettuale ben preciso. Cioè, non è un caso che diciamo, nelle discipline dure che coi dati ci lavorano da tempo, c'è tutta una teoria della misura che è ben precisa, anche perché poi, diciamo, in quelle discipline siamo passati da un dato che è registrato dai nostri sensi a dati che sono registrati da strumenti di misura che si portano dietro tutta una teoria che coinvolge il funzionamento dello strumento stesso. Quindi, diciamo, quello che noi consideriamo dato nelle nostre discipline è un oggetto che contiene molta teoria.
Sì, cioè, esatto, al dato c'è sempre associato l'errore. Esatto. Qualunque misura fai, se tu mi dai un numero, c'è sempre un errore.
C'è sempre c'è sempre una sistematica, c'è sempre un'indicazione della sua qualità, c'è sempre una definizione precisa della sintassi del dato stesso.
E comunque si piano cantonate pure lì.
Lucciole per lanterne si prendono in ogni caso.
I picchi che al CERN escono sempre prima della fine della shutdown di dicembre per poi sciogliersi come neve al sole. Quindi non è che...
Beh, quella è come dire, forse un desiderio di trovare qualcosa per continuare a vivere.
La disperazione, no? Signore. C'è anche Tiera che ricorda giustamente, anche perché poi è tutto bello, tutti bravi fisici, però questo stare in ingegneri che appunto metà del software era scritto in piedi, era in metri, e la sonda si è schiantata sul
massimo. Ma anche lo specchio di Hubble penso che abbia subito qualcosa d'analogo di sistemi diciamo di sistemi di misura diversi. Il punto è che appunto lavorare con i dati è difficile, perché come dire, le interfacce sono sempre un problema, ma questo lo sappiamo. E soprattutto perché appunto uno il dato dovrebbe in qualche modo progettarlo, almeno la presa dati dovrebbe progettarla prima di fare
la presa
dati. Diciamo, noi nel nostro mondo siamo facili, si progetta l'esperimento e d'altronde sappiamo bene che progettare l'esperimento è progettare cosa vogliamo rivelare e soprattutto gli strumenti e come dagli strumenti tiriamo fuori dei dati significativi. È chiaro che in un ambito sociale la cosa diventa più complessa, perché c'è anche un problema di se vogliamo di evoluzione, no? Cioè, di fatto, se pensiamo ai dati di natura sanitaria, la prima esigenza era quella di portare in forma elettronica quello che veniva fatto in forma cartaceo. Quindi stiamo parlando la sanità essenzialmente delle cartelle cliniche, no? Diciamo, una volta le cartelle cliniche erano veramente delle cartelle in cui venivano inseriti i vari fogli relativi alle analisi, all'evoluzione della malattia, e piano piano, diciamo, con l'evoluzione dell'informatica, questo, diciamo, ha cominciato a richiedere un supporto elettronico, informatico stesso. Però molte volte quello che è stato fatto nel passato, ma questo lo si vede quando uno mette le mani sui dati di natura, i progetti finanziati dai vari filoni di finanziamento europeo, cioè si traduce in forma sul supporto informatico la struttura della presa dati che era di natura puramente amministrativa, perché poi, diciamo, quello che sappiamo benissimo che come organizzi poi anche lo storage dei dati ti facilita o ti ostacola un certo tipo di analisi, soprattutto quando la quantità dei dati comincia a diventare un po' grandicella. Se hai sbagliato la struttura del storage puoi fare più difficoltà ad accedere ai dati. Quindi in un grosso esperimento delle alte energie, bene o male, uno cura anche il modo con cui struttura i dati.
Non vai certo a usare database che appunto, esatto, magari vanno bene per contesti piccoli, ma poi
piccoli e così via. Questo a livello amministrativo non è stato fatto, ma non è stato manco fatto a livello, diciamo, sanitario. Per cui diciamo, uno si trova in una situazione che è paradossale. Da un lato si pompa il trionfo del digitale, cioè sembra che ormai possiamo storare tutto, analizzare tutto, fare tutto e così via. Dall'altra, i rudimenti dell'ABC, del data storage, non solo, ma del controllo di qualità del dato, cioè tu parlavi prima di errore. In realtà, diciamo, in un dato che non rappresenta una grandezza fisica parlerei più, diciamo, per errore intenderei un fattore che diminuisce qualità del dato, ecco,
può essere corrotto, cioè
può essere danneggiato, può essere, come dire, non congruo nel contesto semantico in cui si inserisce. Cioè molte volte, per esempio, in campi puramente numerici, siccome la forma d'acquisizione a volte di alcuni dataset non fa dei check, ci trovi dei valori testuali. Allora chiaramente ti ritrovi con un qualcosa che tu ti aspetti essere numerico e te ritrovi un testo
che poi quello il computer tratta come numero, con
tutti, esatto, deliri. Quindi tutti i deliri, ma anche banalmente la cosa divertente è che quando dai un testo libero da scrivere a qualcuno ci trovi scritto tutto. Una volta, guardando un dataset di NFN sul codice fiscale o la partita IVA, che era l'identificativo dell'industria, allora tu ti trovavi partita IVA e il numero della partita IVA, PI senza punteggiatura e il numero, P.I. e il numero, PART.IV. e il numero. Cioè, 50.000 possibili combinazioni, tutte realizzate. Quindi,
e quella è la sanitizzazione del dato, cioè esatto, magari il dato c'è, ma va
pulito. Quindi ci siamo trovati di fronte a una situazione in cui a priori è difficile progettare una data acquisition e soprattutto poi uno storage, una pulizia, un controllo di qualità, un controllo di congruità, un controllo di armonia semantica, perché molte volte hai bisogno di storare, per esempio tornando sempre, le cartelle cliniche con dei metadati che sono relativi a delle analisi o a delle operazioni sul soggetto, quindi anche trovare e associare tutti i metadati possibili e immaginabili poi per fare un'analisi. E poi il fatto che quando ti ritrovi a dover rapidamente dare una risposta che cosa al come e il perché questa epidemia si sta diffondendo, ti ritrovi in una situazione in cui ti manca di tutto, paradossalmente, come per esempio una cosa che stupisce, però in questo non saprei dire se poteva essere diverso, è l'aver sottovalutato dal punto di vista pubblico i dati di mobilità, cioè i dati di geolocalizzazione col cellulare. Sono dati essenziali per appunto, siccome l'epidemia si sposta con le gambe della gente, sapere come si spostano le persone è fondamentale nel contrasto di un'epidemia. Questi dati esistono perché c'è un mercato fiorente dei dati di geolocalizzazione, ma vengono venduti a caro prezzo. Forse col senno di poi, a livello governativo, si doveva chiedere alle grosse compagnie, in un accordo sulle licenze, le concessioni telefoniche, di avere a disponibilità dei dati da far analizzare da qualche istituto di ricerca. Ricordo che i dati di mobilità servono per fare programmazione di mobilità sostenibile, che va oggi molto di moda sia a livello cittadino sia a livello nazionale e oltre. Per esempio, molte compagnie high tech hanno dato dati, gli unici che ho trovato interessanti sono quelli di Facebook, fatti stavolta devo dire veramente bene. Altri per esempio hanno si fa tutto, però non è, a me non è piaciuto, tipo hanno fatto vedere la carota in modo tale che uno abbocchiasse per poi vendere il prodotto.
Freemium,
esatto, cioè io ti do un dataset che ti fa capire che può essere utile, poi se vuoi i dati, quelli che servono, me li paghi. Capito? Quindi c'è un qualcosa di veramente complesso, insomma. Risultato netto, poi non parliamo dell'uso politico del dato o del non dare il dato, cioè
quello, esatto, perché per esempio non dai i dati normalizzati, dai i numeri, la variazione, una variazione statistica nel fine settimana, faccio meno misure.
Ma guarda, paradossalmente, Marco, c'erano più dati a marzo-aprile che oggi, perché a marzo-aprile hanno operato dei gruppi che sono anni si battono per gli open data, facendo scraping di portali accessibili, cioè, siamo a livello evento legale, cioè un portale che è accessibile, quindi in linea teorica ho il dato presente facendo, per esempio, aprendo una pagina web, tiro giù l'informazione in maniera sistematica e così via. Nel momento in cui alcune istituzioni si sono accorte di ciò, hanno chiuso in maniera progressiva tutti i portali per evitare che si tirassero fuori i dati, tranne qualche regione volenterosa, il cui portale è stato gestito da persone convinte della necessità dell'open data, a oggi per esempio non è possibile avere dati oltre quelli della protezione civile. che sono, come dire, almeno per quanto riguarda i morti, a una granularità regionale. A livello provinciale ci abbiamo solo i contagi, e quindi qualsiasi dinamica, analisi della dinamica locale è difficile farla. Mentre in un'altra situazione, per esempio, Facebook dà i dati di mobilità a livello comunale, quindi potremmo anche capire delle dinamiche, tipicamente perché la zona di Bergamo a marzo è stata martoriata. Sì, perché se oggi guardavo i dati, oggi, ieri l'Istat ha rilasciato il dataset della mortalità. E, per esempio, la seconda ondata a Bergamo non ha fatto morti anomali, diciamo, quindi un po' perché chiaramente c'è stata quasi un'immunità di gregge, insomma si parla del 26-27% di colpiti, un po' perché la gente è stata più attenta, però è chiaro che la struttura di Bergamo ha rappresentato un'anomalia forte in tutta la prima ondata.
E qualcuno... Beh, lì è stato un picco.
Beh, c'è l'ex direttore del centro epidemiologico milanese, quello che adesso è in pensione, quello che si è gestito Seveso, che in un'intervista cita un suo lavoro su un'epidemia di epatite C, in cui lui affermava che Bergamo è un po' anomala, forse proprio per la morfologia che ha la valle, perché è quasi un sistema unidimensionale, perché c'è la Val Seriana che si estende ed è come dire separata dalle altre valli da montagne molto alte, quindi diciamo quando entri in Val Seriana, quindi Alzano, Membro e così via, praticamente tu vai su un sistema che è
su un binario.
Quindi potrebbe darsi che la morfologia legata al fatto che gli unici ospedali erano a valle ha favorito una mobilità e una diffusione spinta lì. Quindi diciamo siamo in una situazione in cui si potrebbe fare molto lavoro, anche molto interessante dal punto di vista concettuale, oltre che utile, dove però l'assenza totale di dati, di certezza della qualità del dato blocca tutto.
In Giappone si era partiti coi fax, no? Come ricordate, adesso non è più così, però insomma ci mettevano 3 giorni perché i dati venivano trasmessi ogni singola cartella per fax. Volevo salutare Simone, Alessandro, Corrado, Annalisa, che altro c'è? Enrico già l'ho salutato, Claudio Vasi, non mi ricordo, scusate. E chiedo... Beh,
diciamo qui uno potrebbe per esempio invece di in Giappone sono partiti coi fax, in Italia il 12 marzo è stata istituita la task force dei 74 che appunto doveva mettere su l'architettura di un sistema di big data per l'analisi dei dati che come dire ne è manco partita, cioè ha prodotto 4 documenti che stanno in un repository GitHub, ma insomma
una commissione di 74 persone non è che ti puoi aspettare tanto,
infatti però beh, 7 task, tutto molto ben organizzato,
anche perché poi ognuno c'ha il distinguo, no? Se tu dici A, Gaetano, dico sì, è A, però in realtà non è A, è A in corsivo, perché, e poi Comar dice no, sì, è A in corsivo, però potrebbe essere, e passano i mesi. Ma e tra l'altro questo vale un po' per tutti i contesti, a parte adesso tu Omar ci dici della fantascienza, però sì. Cioè il data mining, il data scraping vale anche per l'inquinamento, per il cambiamento climatico, per il riconoscimento facciale che stanno usando e abusando in alcune nazioni, cioè non è questo, paradossalmente è un esercizio, è una cartina di tornasole di quello che sarà il mondo futuro digitale, cioè proiettato verso queste parole magiche, big data, deep learning, artificial intelligence, però poi dopo i dati se sono sbagliati, e anche se io ti acquisisco con la telecamera sbagliato, poi ho deciso che sei colpevole e poi vai in galera, cioè finita così.
Diventa quello che si comincia a dire in un c'è stato un articolo su Nature qualcosa, no? Perché ormai di Nature
sì, sì, oramai è Nature pizza e pizza pomodoro,
esatto. In cui uno che lavora nella Microsoft e fa machine learning ormai dice apertamente: stiamo facendo alchimia, cioè ormai non sappiamo perché le cose funzionano quando funzionano, non sappiamo perché le cose col machine learning non funzionano, perché se cambio un app solo passo dal funzionamento al non funzionamento. Quindi se non ci fermiamo tutti e cominciamo a riflettere su quello che stiamo facendo, stiamo di fatto facendo alchimia. Ma d'altronde, come dire, se vogliamo, Marco, la differenza fra l'astrologia come pseudoscienza e qualcosa come scienza sta proprio nella poter progettare delle misure che con dati non ambigui ti danno una risposta con una certa precisione. Perché il limite dell'approccio dei big data sta tutto a un livello di efficienza. Cioè, se tu devi vendere a una ditta che vende lecca-lecca, che è felicissima se aumenta del 4% il fatturato, casomai sbagliando totalmente la profilazione degli utenti del 70%, è un conto. Se invece devi usare un sistema di controllo che ti come dire, tieni in un punto stabile, un sistema altamente fuori dall'equilibrio, è un altro paio di mani.
Ma anche il sistema di controllo, cioè voglio dire, se tu usi il drone, come diceva la NASA proprio al COSPAR, per riconoscere i meteoriti caduti sulla Terra, è un conto. Se usi il drone per far fuori i cosiddetti terroristi anche lì in altre zone, e ti sbagli, dici l'artificial intelligence, questi sono i drone strikes in Pakistan, e appunto spesso si sbagliano. Questa è cosa altamente nota.
Questo è l'uso improprio di questi algoritmi, ma anche banalmente la Cathy O'Neill parlava di tutto l'uso che se ne fa per la valutazione in ambito dell'istruzione in America, prima o poi lo faremo pure noi, no?
Sei di colore, quindi c'è meno 5 punti. Ma è così, anche no, per i mutui ne avevamo parlato. No, vero, infatti,
Omar? No, abbiamo parlato quando praticamente c'erano praticamente le variabili che ormai calcolano il fatto anche addirittura l'etnia di appartenenza, e su quello danno.
Questo perché poi c'è un problema grosso. Normalmente, quando uno di noi che ha un certo feeling sviluppa questi algoritmi, sa benissimo l'errore sistematico che c'è dentro. Il punto è che quando queste cose passano
al commerciale.
È inutile che tu gli dici: guarda, la misura è uno più o meno il 40%, quindi sì, significa sì, che praticamente, come dire, non ci azzecca. Al commerciale quell'uno più o meno 0,4 diventa uno più o meno 0.
Non
parliamo quando passa al politico, cioè il politico è uno, cioè l'errore non esiste. Cioè, eppure di esempi del genere ce ne so a iosa, anche nel nostro mondo, no? Quando si è fatta la prima VQR, è chiaro che
la VQR è la valutazione degli enti, è quanto siamo figli e quanto siamo bravi a scrivere.
È chiaro che valutare dai numerelli affascina tutti, però siamo passati da dare un giudizio con un errore a dare un giudizio assoluto. E poi resta il giudizio assoluto, che poi condiziona l'evoluzione del sistema. Cioè c'è anche un problema fondamentale, è che tutti i fenomeni in cui andiamo incontro, specialmente quelli sociali o questi di natura epidemici, sono complessi, in senso proprio tecnico del termine. Tentare, come si fa ormai socialmente, di affrontare l'evoluzione del sistema complesso con un approccio lineare, se te va bene, è follia allo stato puro, e l'assenza totale di dati non ti permette di arrivare a maturare una cultura, diciamo, di natura scientifica, se adesso stiamo bestemmiando, che ti permette di gestire delle situazioni che sono difficili da gestire. Cioè, se io vado a vedere il lockdown delle zone rosse in novembre, è praticamente inesistente la mobilità fra province. A novembre, novembre scorso, è diminuita, ma di poco, rispetto a quella che si era ottenuta a marzo.
A marzo, sì, sì.
E non è quindi un caso che la botta di novembre è stata meno forte di quella di marzo, perché poi a marzo era concentrata in poche regioni, adesso è abbastanza omogeneizzata su tutto il territorio nazionale, ma sarà molto più lunga. Perché il sistema è in una sorta di stato di equilibrio in cui non cresce, non decade, sta decadendo molto lentamente.
Molto lentamente.
Come dire, oggi appunto guardavo i dati di mortalità, vediamo un po' se vi faccio vedere un po' di
Intanto che cerchi Shelton, io dice, MN dice, in finanza sì. Non esiste errore, solo guadagno e perdita. È vero, però se tu... Se tu il dato non lo prendi sbagliato, oppure la tua acquisizione dati regge un cambio euro-dollaro o un'azione con un numero sbagliato, magari 10 volte tanto, puoi innescare dei meccanismi automatici, poi che ti fa crollare la borsa, come è successo.
No, oppure a livello aziendale ti fa praticamente prendere decisioni che poi sono
sbagliate.
Comunque. Prima Gaetano ha citato una cosa bellissima, ricordiamo che c'erano stati casi di astrologi nei consigli di amministrazione aziendale, come consulenti.
Certo. Cui... Ma d'altronde se non c'è un dato certo, con un'ipotesi, a me non piace molto l'approccio falsificazionista alla Popper, ma insomma una possibilità di testare le tue affermazioni con dei dati ben precisi e con un certo rigore, perché se io... vivo in un sistema complesso e potrei avere un guadagno dovuto a vari fattori che non so ben correlare, quindi non è che posso identificare in maniera unica il perché un dato evento è accaduto, però è anche vero che devi sforzarti ad arrivare a un po' di rigore. Cioè, non dimentichiamoci che Galileo si narra, ma penso che sia vero, Marco, che siccome doveva misurare il tempo e gli orologi all'epoca ancora forse non erano stati in sistema, usava le gocce d'acqua.
Ah, cioè, può essere, un orologio d'acqua era dei tempi di Grecia.
Usava le gocce d'acqua, quindi la particella percorreva 3 metri in 4 gocce d'acqua. Allora è chiaro che all'inizio era un errore grosso. Però è chiaro che ha cominciato, come dice nel dialogo dei massimi sistemi, a separare ciò che è importante da ciò che non è importante. Cioè, quello che per esempio vi volevo far vedere, no? Adesso si vede lo schermo?
Sì, un po' piccolo, se ingrandissi la finestra non faresti un soldo di danno.
No, forse più che altro...
Intanto ti saluta Daniele De Francesco. Che...
Ok, a ricambio. E ripartirò il kernel task.
Allora, intanto che tu ricompili il kernel, Omar, dici qualcosa del dato e della fantascienza.
Beh, diciamo che il dato di fantascienza... ho trovato più che altro delle chicche sulle errate interpretazioni dei dati o su certi misunderstanding a livello veramente... veramente, diciamo, simpatico, perché non è che abbiano poi causato danni irreversibili. Quello che mi piaceva citare era che era bellissima, era questa racconto breve di Clark, che meno qui in Italia non so, mi pare che era uscito ai tempi in una raccolta, perché mi ricordo che l'avevo letto, però sinceramente parliamo di almeno una trentina di anni fa.
Eccolo
qui, che History Lesson. È un racconto breve, nel senso che in tutto saranno una quarantina di pagine, però è sulla veramente l'errata interpretazione dei dati. Cioè, tanto qui la vicenda è interessante, perché parliamo in un remoto futuro dove ormai l'umanità si è estinta, Nel frattempo, ovviamente, contestualizziamolo, è un racconto che negli anni, mi pare, primi anni 50, se non ricordo male. Nel frattempo su Venere si è sviluppata una civiltà a livello intelligente, non in forma umanoide, è una sorta di rettili acquatici intelligenti, che fanno delle missioni esplorative archeologiche sulla Terra e scoprono praticamente gli scavi archeologici, scoprono questo reperto che era sostanzialmente, loro non riescono a capire che cos'era, cominciano a farci degli studi perché secondo loro avevano intuito che poteva dare quello che era l'aspetto, poi anche perché
era l'unica immagine ritrovata,
ma neanche immagine, perché loro non si immaginavano, però riuscivano forse a capire. Il problema è che cosa succede? Non riuscivano a interpretare quello che era, per cui si sviluppa, diciamo, il Vente Clark fa un salto di secoli, no? Perché fin quando questi riescono a costruire una macchina che legga questo reperto, che poi all'interno si scopre che era una pellicola cinematografica. A un certo punto c'è questa scena bellissima dove c'è l'accademico di turno che al congresso delle scienze di Venere proietta il film si proietta, allora lui comincia a fare tutto un pippone, vedete qua com'era la civiltà terrestre, molto violenta, molto particolare, loro sostanzialmente poi alla fine praticamente si chiude e, cioè, con queste scritte che loro capiscono che è una scrittura terrestre ma non riescono ancora a tradurla. E la cosa simpatica è che Clark finisce e alla fine della proiezione viene fuori Paperino l'ha riscosso, una produzione Walt Disney, per cui praticamente
lì è l'errore nell'interpretazione archeologica.
Ma l'errore, il bello è come si arriva a questa costruzione. Clark qui è magistrale, perché se no con un pathos fa vedere gli sforzi anche frustranti di questi venusiani che non riuscivano a... Per quanto invece l'importanza invece sia del dato, citiamo ancora la famosissima Memory Alpha, che era quella sorta di planetoide dove era depositato
tutto lo scibile umano
che poi si scopriva che non aveva un backup, perché non avevano previsto disaster recovery, per cui praticamente infatti arrivano lì una serie di entità quasi da formata, diciamo così, anche se dopo lì il fandom ha fatto una sorta ha messo la pezza, diciamo, questo buco di sceneggiatura, infatti diceva che guardate che non esiste solo Memory Alpha, ma esiste anche Memory Beta, Memory Gamma, eccetera eccetera. Questa qui comunque è un'altra bella puntata, qui ci sarebbe da parlare, perché qui sfoghiamo l'intelligenza artificiale. Questa secondo me è una delle più belle puntate di Star Trek in assoluto, dove c'è
questo fatto
dove c'era Maddox che tenta di far capire,
si può dire, Marco,
e fa passare Data come se fosse una macchina, per cui di proprietà della flotta stellare, per cui potevano fare quello che volevano. Cioè, qui entrano in ballo tutte l'eticità che pian piano ci stiamo arrivando sul fatto se si può considerare l'intelligenza artificiale un qualcosa di, fra virgolette, vivo, diciamo così.
Beh, ancora non ci siamo, quando diventeranno self-aware. Sì.
Per fortuna che non ci siamo, perché sarebbe dura esserci.
Marco, nelle note che ti avevo mandato, un'altra, fra virgolette, errata, diciamo, interpretazione dei dati, è in quel bellissimo
il cani robot di Black Mirror. Bellissimo?
C'è quel bellissimo sceneggiato che, tra l'altro, che era italiano, che ha come Andromeda, che era il remake un pochino, diciamo, un po' più umanizzato, era più visto fra le relazioni formali di un quasi coevo sceneggiato della BBC. Tra l'altro si può anche, non so se esiste su RaiPlay.
Sì, c'è, l'ho rivisto l'anno scorso, mi sembra.
Ed è bellissimo,
molto
perché
bello.
Perché lì c'è proprio la costruzione, praticamente anche lì, diciamo che ricorda abbastanza Contact da un certo lato, perché viene captato questo flusso dati dalla, si pensa, galassia di Andromeda, che porta alla costruzione di questo mega calcolatore, che poi mega computer, beh, lo chiamano ancora questo mega computer, che tra l'altro ha queste due stranissime appendici che non riescono a capire che cosa servono, sostanzialmente come due elettrodi, no? stile cuffia, no? E dopo si scopre sostanzialmente che lui, oltre ad aver mandato il messaggio, oltre a contenere le istruzioni di fabbricazione di questo mega, conteneva anche una sequenza che serviva per la elaborazione genetica di un essere, che poi, allora, qui nel sceneggiato italiano è poco sviluppato, mentre invece in quello inglese sì, sostanzialmente era un super essere che dopo doveva assoggettare la Terra, sostanzialmente. Per cui dopo lì c'è tutto il dilemma se ammazzare questo essere, che tra l'altro era una bellissima ragazza, tanto perché ovviamente
per quello c'era il dilemma, se era...
Vabbè, scusa, se ci devono iniettare, almeno che lo facciano con stile.
Nella versione italiana era la piccola, l'Ottavia Piccolo, sì? Se non ricordo
no,
male.
L'Ottavia Piccolo. Gaetano era la, se non sbaglio, una delle scienziate.
Era bionda, come la si bionda, chiamava?
Troviamo che
poi era bionda dopo che si era trasformata, prima era mora quando era scienziata.
Sì, perché praticamente il computer, come dire, aveva preso come campione questa scienziata, esatto, che in maniera del tutto, come dire, con l'effetto, cos'è quell'effetto, quello che Ortolani dice, l'effetto Prometheus, no? Ovviamente va a toccare questa, lì cosa fa? Vede due elettrodi, la prima cosa che ci piace fa, ci cazzo dentro la testa, no?
E lì è l'effetto Darwin. Intanto che Omar cerca, c'è un commento di Alessandro Gaetano sulla questione dell'alchimia delle reti neuronali, che in effetti cioè, i test ci sono, lui dice,
ovvio.
Il problema è che poi dice vengono messi perché poi devo pubblicare il paper. Vabbè, ma il paper non fa danni.
Ho capito, ma il punto è, non è tanto, allora mettiamo così, è chiaro che il Lashing Marlin, sì, buonanotte, il learning machine, il machine learning è qualcosa ormai di abbastanza assodato, anche perché sono tecniche che risalgono a 40 anni fa.
La matematica è quella degli anni 50 di Minsky e Pari.
Appunto, no, ma se tu guardi la zoologia delle tecniche usate, è roba vecchia, è roba ormai molto solida. Cioè, come dico sempre, a volte si cambia, gli si dà un nuovo nome e sembra tutto moderno. De fatto è vero una cosa, se uno va a vedere come crescono le pubblicazioni sul learning machine, ci hanno negli ultimi 6 anni una crescita che è esponenziale, segue la legge di Moore.
Quello veramente, sì, esponenziale.
Allora, il punto però è questo: in una situazione in cui ci sono delle tecniche che hanno una certa validità in alcuni campi, cioè banalmente, se lo spazio degli input su cui la faccio lavorare è ben noto, una macchina addestrata con una rete neuronale, se vuoi con percettrone forward, adesso si dice learning machine, ma la stessa cosa, funziona perfettamente. Il riconoscimento dei codici postali, le poste le fa da 40 anni con macchine neuronali.
No, anche gli scacchi, oramai gli scacchi.
Ma ci sono una marea di applicazioni in cui queste architetture funzionano benissimo. Quello che io contesto pesantemente è quando, in nome di non si sa che cosa, si comincia ad affermare che è inutile sviluppare modelli concettuali e teorici. I dati parlano da soli, per cui se tu c'hai abbastanza dati, applicando queste tecniche, trovi le correlazioni.
Anzi, te la trova la macchina per te, non devi manco pensare.
Vogliamo scordarci il fatto che Google sostiene che per tradurre testi non serve studiare le lingue?
Ah, poi il sistema di traduzione di Google è comodissimo, ma lascia molto a desiderare, perché lì non c'è la traduzione semantica, tra l'altro.
Ma stiamo parlando, qualcosa.
Ma stiamo dicendo quello che ti dicevo prima: se devo usare Google Translate per sopravvivere la sera e ordinare la cena in Cina, va bene, ma se devo usare Google Translate per tradurre un poeta cinese, a velo dura, di che stiamo a parlare? Cioè, il problema, ed è l'altra cosa che è sociologica, non tecnica, per tornare, è che purtroppo queste grandi, fra virgolette, rivoluzioni sono tutte, ecco, brava, Ada Morì, come dice, sono tutte di natura extraaccademica. D'accordo? Ora, se tu vuoi capire qualcosa relativa al learning machine, al quantum computer, al big data, ormai vanno, è la tripletta, cioè in ogni ditta che vende qualcosa c'è
blockchain,
è la quadrupletta. È un casino, perché tutta c'è, cioè, pubblicità. Allora, le tecniche, quando ci sono e funzionano, va bene, ma uno deve sapere i limiti della tecnologia che usa. Come dico sempre, un buon fisico o un buon data scientist deve avere nel suo, in saccoccia sua, tanti tecniche d'analisi diverse. C'ha un problema, è maturo, è bravo, sa più o meno qual è la tecnica che è opportuna, prova ad applicarla. Se c'ha qualche dubbio, cerca un cross check con altre tecniche. Quello che io contesto è il fatto che non so tirar fuori niente dai dati, più un machine, più una learning machine, faccio girare i dati, ottengo il risultato e dico questo è così. Vogliamo scordarci che quando si parlava di simulazione di dinamica molecolare, un po' i biologi poi hanno imparato, all'inizio facevano confusione tra cosa è un esperimento reale e una simulazione, che, sì, quando, però, che sì, quando si fanno le simulazioni ci sono dentro tutti gli errori, le approssimazioni del modello che tu usi, che non è quello dell'esperimento. Vogliamo parlare che la bioinformatica è stato per il mondo biomedico quello che doveva essere e svilupparsi un approccio teorico, per cui ti tirano fuori delle cose, la medicina personalizzata, che è l'insieme fra machine learning, big data e tutto, che nessuno sa che cos'è. Perché quando trovi un articolo fatto bene, si tratta a un'analisi con qualche parametro regressivo, quindi analisi non del tutto complicato, di 20, 50, 100 casi, però intanto vendono milioni di euro per fare progetti megagalattici. Come vi dicevo prima, io quando mi sono fatto l'analisi dei PON 2007-2014 ho trovato un progetto da 42 milioni di euro in cui c'erano dentro le più grosse ditte informatiche italiane, tutte le università del sud e qualche centro di ricerca, finalizzato alla costruzione di un'infrastruttura hardware e software per la presa dei dati sanitari, cioè quello che c'era bisogno oggi. Non ci abbiamo niente,
però i soldi l'hanno presi, come dicevano,
però i soldi l'hanno presi, ci hanno fatto tante pubblicazioni belle, capito? Cioè il problema è che dietro alcuni discorsi c'è più marketing che lavoro scientifico.
Beh, oramai è la buzzword. È chiaro che l'uso delle GPU, insomma l'aumento della potenza di calcolo, ha permesso di utilizzare la matematica, appunto, delle reti neuronali artificiali degli anni 50 su scala mondiale, quindi c'è riconoscimento, c'è tutta una serie di cose che prima non si potevano fare. Però molto è ancora di più è marketing, perché se non ci metto quell'etichetta là non lo vendo. Questo è il problema.
Non lo vendi, ma soprattutto non hai tempo, perché nessuno gli interessa, a cercare di capire quanto vale. Cioè ormai anche nel nostro piccolo, cioè senza voler andare su queste, dobbiamo pubblicare, quando bene o male sarebbe il caso di fermarci e riflettere su quello che siamo.
Ma tanto oramai, appunto, anche in contesto accademico, universitario, dico, non ti contano quanti ne hai fatte, poi un tanto al chilo alla Mario Brega.
Ho capito, Marco, ma se poi, come dire, non siamo, non riusciamo a capire, perché di fatto di fronte a questa epidemia non ci si sta a capire un cacchio, per non dire una parolaccia al pubblico, non ci si sta capendo nulla. Vogliamo parlare dei modelli a stati che non tengono conto della struttura topologica connettiva? c'hanno, funzionano, ma c'hanno anche loro un errore. Cioè, ormai siamo alla negazione di quello che è lo sviluppo scientifico, de fatto. Capito? Le cose funzionano, cioè le cose si usano. Se funzionano o non funzionano è indipendente, basta che chi narra il risultato ha il potere di imporlo. Ormai siamo arrivati a questo
livello. Beh sì, c'è la narrazione, infatti dice Verusca, il classico publish or perish. Noi purtroppo non ci abbiamo, magari possiamo finanziare le aziende extra accademiche, non se li fia nessuno. Quindi...
purtroppo
venite,
l'accademia rincorre quello che è vero. Molti migrano dall'accademia a queste grosse compagnie high tech perché gli stipendi sono sicuramente a un altro livello.
Sì, diciamo che allora il problema qual è? Che è chiaro che tu puoi avere delle ricerche finanziate per cose specifiche, d'altro canto anche gli enti, perché poi il ministero li spinge in quella direzione, vanno dicendo che devi fare assolutamente il trasferimento tecnologico, che andrebbe bene se lo fai volontariamente, non va bene se viene imposto, perché tu sei un ente di ricerca, non devi fare ricerca applicata.
Marco, sai qual è il problema? Anche qui un'errata valutazione, se vuoi una misura sbagliata, un'osservazione del reale sbagliato. Nel passato nessuno si preoccupava di fare trasferimento tecnologico. Uno faceva ricerca dove capitava, con chi capitava. Fatto sta, se andiamo a analizzare un periodo che è poco noto, ma insomma è anche difficile studiarlo, del rapporto fra scienza e industria in Italia tra gli anni all'inizio del dopoguerra fino agli anni 70, troviamo un trasferimento di conoscenze, di oggetti e così via paurosa. Vogliamo dimenticare che l'unico Nobel per la chimica che abbiamo natta è stato un dirigente della Montecatini, e se vai a vedere come Natta arrivò al Nobel, c'è proprio il percorso opposto, cioè il dirigente della Montecatini, che capito il potenziale delle ricerche di Natta, gli va a rompere l'anima all'università e se lo porta, pagandogli un sacco di soldi e mettendogli su un laboratorio in Montecatini, dopo che si è fatto un viaggio con lui in America per andare a vedere un altro centro, che è proprio l'opposto di quello che succede oggi. Oggi è lo Stato che paga le industrie, tra virgolette, per fare ricerca.
Che poi, tra virgolette, perché tra metà, virgolette. Metà dei soldi, poi tutti questi conti l'hai fatti, metà dei soldi vanno, della ricerca vanno nel privato, il privato poi non la fa, dice che l'ha
non
fatto.
Non la fa, capito? C'è Natta, c'è Olivetti, la famosa calcolatrice Pisana, che è il vanto dei fisici, che diciamo è l'antisegnana di De Ape, noi ce li facevamo lì. In realtà è nata anche con la collaborazione di un gruppo dell'Olivetti, capitanato dall'ingegnere italo-cinese Mario Yo, si chiamava, che si era stabilito a Barbacina. L'Olivetti, capendo lo sviluppo che stavano a fare all'Università di Pisa, ci ha messo 10 ingegneri a lavorare sopra. Poi, con la fine che ha fatto la divisione elettronica Olivetti, svenduta all'SPS. Vogliamo parlare anche del nucleare? Il vecchio Garamaldi, che era veramente un uomo di potere, ma di quello sano, una volta iniziata la guerra, ha messo in piedi un programma su tre gambe, ha fondato l'INFN, ricerca in fisica nucleare pura, particelle, ha fondato l'ENEA, ricerca nucleare applicata, e ha spinto, non ha fondato, ma ha spinto un gruppo di industriali milanesi attivi nel settore di produzione dell'energia all'uso dell'energia nucleare a scopo civile, con il Cisalte o Ciselte, non vado a memoria, capito? E queste tre gambe sono rimaste in piedi bene fino agli anni 60-70, Nel 65 eravamo la terza potenza mondiale in kilowatt nucleari installati nel mondo, quindi di che stiamo a parlare? Il problema, sì, quella... il problema è banalmente uno: se tu mi fai fare il mio mestiere, io faccio molto più trasferimento di quanto tu invece me ne dici che lo devo fare, come dici tu, perché quello che hanno, che stanno cambiando, è quello che dicevamo prima, è l'irrigidimento burocratico attraverso una finta misura d'efficienza di un processo che è del tutto naturale. Sai qual è il miglior modo per creare un ingegnere che faccia ricerca applicata? È fargli fare nella vita sua l'università sui massimi sistemi, studiando i massimi sistemi, perché solo così lui poi, di fronte a un problema più concreto, sa metterci le mani, se no è un tecnico.
È per quello che spesso scelgono i fisici, in vari contesti. C'è Daniele che dice, appunto, lui fa con l'orario di informatica, e poi appunto sanno di tutto, ma poi non sanno cos'è un algoritmo. ma immagino. Poi c'è Angelo Fascella che dice, c'è un problema a livello di gestione delle priorità, e parola chiave, perché è chiaro che poi se tu fai... ma pure io ho fatto il bando, pure te hai fatto il bando del FISTRO, del COVID, in cui abbiamo fatto tutta, poi ancora non, in cui costruisci tutta una cosa per dire, ci metti quello che si vogliono sentir dire.
Però anche qui poca serietà, dopo sei mesi non si sa niente, per qualcosa che doveva essere flessibile.
Sì, no, vabbè.
Ormai, per esempio, questa è l'altra cosa che secondo me, a me non me. Cioè l'informatizzazione, invece che rende snella la società, la sta portando a un livello di blocco totale che è pauroso. Cioè fra poco, come dire, non si riuscirà più a far nulla, perché tanto i sistemi non lo prevedono.
Ah sì sì, poi c'è quell'altro, il sistema non me lo prevede, è finita là, sì, cose certo. Che un tempo... Ritorniamo alla fantascienza un attimo.
Secondo me in fantascienza c'è qualcosa di simile, non ricordo vagamente, in società iper, come dire, controllate e controllanti.
Dunque, tu hai visto chi era l'attrice? Perché c'era un commento, allora, ma non ritrovo, di Veruska.
Nicoletta Rizzi.
E c'era, eccolo qua, Veruska dice doveva essere fatti bravo ma diede buca, sì. Narra la leggenda che la lavorazione iniziata dovette originare delle scene.
Ah, può darsi, sì.
Comunque la quella che faceva praticamente la doppia parte della Christine, si dice, e dopo Andromeda, quella che chiama Andromeda, è Nicoletta Rizzi.
E poi c'è Fondazione, forse, che è un minimo, sì. No? Cioè, non, è chiaro che non puoi fare un sì. Libro di fantascienza che parla dei dati, però lì c'era la questione del trattamento matematico, sì. Dell'acquisizione dei dati da tutta la galassia, sì. E poi per la psicostoria.
Sì, che apparentemente si poteva dire che lì era veramente una raccolta, cioè antisignano del Big Data praticamente.
Su scala galattica. Sì.
Ma guarda, Asimov, se leggi, io ho fatto per lungo tempo reti. Reti neuronali neuromorfe, cioè l'idea era quella di implementare in silicio le funzioni carbonio del neurone e della sinapsi, poi mettere insieme un po' di reti e un po' di neuroni e un po' di sinapsi e vedere che veniva fuori. E rileggendo appunto i racconti di Asimov sui robot è impressionante come sembra aver anticipato sì. Poi delle tematiche, dei concetti chiavi nell'approccio neurofisiologico che oggi si ha. È vero che poi è una rilettura a posteriori di qualcosa di estremamente vago, però è uguale alla psicostoria di Seldon in qualche modo.
Sì. No, tenuto conto anche che poi Asimov aveva questo lato, diciamo, poco conosciuto di divulgatore scientifico, aveva fatto che mi ricordo un bellissimo trattato che è Il cervello umano, che consiglio a tutti la lettura, perché spiega, diciamo, in maniera molto dire semplice è sbagliato, forse perché si associa semplice come superficiale, mentre invece di proprio
comprensibile
il funzionamento del cervello umano, per cui non...
sì. Ma perché lui smise di fare fantascienza a un certo punto e si mise a fare una quantità smodata di libri di divulgazione scientifica.
Comunque lui era un biochimico, aveva un dottorato in biochimica, non dimentichiamocelo.
Sì, ma infatti si vede quando scrive, c'era quello bellissimo sempre a riguardo dei dati della, come si chiama, Tio Motolina, che era quell'oggetto che andava in soluzione prima che mettessi la soluzione, perché era talmente reattivo che reagiva prima che mettessi, e su quello fa tanti raccontini brevi, ma lì proprio c'era il processo chimico di misurazione della cosa, eccetera eccetera, e quindi poi facevano le astronavi perché tachioniche, perché praticamente tu la mettevi, però poi non la mettevi, e quindi lei si aspettava di andare in soluzione e si muoveva più veloce.
Comunque, se non ricordo male, sull'Apple TV dovrebbe uscire a breve
Fondazione,
sì, cioè, certo, devo dire...
Io ho visto il trailer, Gaeta, io ho visto il trailer. È un po' allo Star Trek nuovo, Guerre Stellari nuove, speriamo bene.
No, direi che qui potrebbe dire la nostra, la sua Angelo Fascella, che secondo me non ha fatto il commento, però magari lo voglio evocare.
Diciamo che qui nei commenti citano anche ovviamente il risultato poi della burocratizzazione, dell'informalizzazione, Brasile.
Brasile, mamma mia.
È il grande fratello, però... tragicomico, sì, ma tragicomico, sì. Cioè non c'hai lo Stato che ti viene a cercare, come succede per esempio in Cina o in altre nazioni, è che semplicemente è tutto un tale marasma di non funzionamento, appunto, del dato non sanitizzato,
Guarda che c'è da preoccuparsi. Adesso è chiaro che siamo in pieno previsione di un futuro distopico, appunto in chiara fantascienza, però ci sono segnali pericolosi, si stanno creando i monopoli, cioè l'alta tecnologia è in mano a dei monopoli, sempre più piccoli, cioè una o due imprese. Tra l'altro l'evoluzione tecnologica è estremamente sensibile al ludico, cioè ogni volta che c'è una crisi per cui si ferma il mercato del ludico, si blocca lo sviluppo di microprocessori.
Le GPU, per fare i conti tuoi, è perché la gente vuole giocare a Doom.
È ovvio, quando un progetto, un nuovo hardware ti costa 10 miliardi di dollari, come fai a rientrare nell'investimento con quattro sfigati che ci vogliono fai conti? Devi avere un mercato di milioni di persone che giocano, allora rientri degli investimenti.
Però c'è da dire che voi, e lo sai meglio di me, tu, Gabibbo e company, sfigate che fai i conti, siete andati avanti 30 anni, molto più all'avanguardia di Nvidia, eccetera.
Diventa sempre più difficile perché di fatto, da una parte, la tecnologia è via via più meno maneggevole, lo sappiamo tutti, una volta ci facevamo le schede in casa, oggi non abbiamo più la potenza di fuoco nel farlo, perché
ci abbiamo anche l'officina meccanica
lo sviluppo di queste tecnologie comporta manpower e anche investimenti che non sono banali. Una volta l'elettronica la si faceva con saldatore, oggi c'è bisogno di stazioni saldanti iper sofisticate che ti fanno il millimetrico se non il micrometrico, e quindi c'hai questa probabilità.
Poi però Nvidia ti ascolto, cioè Nvidia effettivamente ha sviluppato tutta una serie di GPU per il calcolo.
C'è un'altra cosa, si sta perdendo un approccio, se vogliamo, di sistemico, quello che dicevamo prima, APE, diciamo, che è stato sto sviluppo di un supercalcolatore che nell'87, quando ha iniziato a funzionare, è stato per 6 mesi il calcolatore più potente del mondo, è stato progettato da degli incompetenti. Cioè noi eravamo un gruppo che non sapeva l'elettronica, quello aveva un'infarinatura dell'elettronica era il sottoscritto, perché aveva fatto a suo tempo il perito dell'istituto industriale, e questo gruppo di non esperti si è messo in testa di costruire un calcolatore. Qual è il punto? L'idea vincente.
Parallelo.
Abbiamo preso una tecnologia semplice che anche un gruppo di incompetenti poteva gestire, mettendoci sopra un'idea progettuale profonda, che è quella di Giorgio Parisi, che ha sfruttato al massimo il parallelismo offerto dai dispositivi che poi abbiamo usato. D'accordo? Il punto è che oggi, se dovessimo ricominciare quell'avventura, ci bloccherebbero subito, perché siamo una manica di incompetenti, non abbiamo l'expertise per farlo. Capito? Cioè, è cambiata la sociologia, Marco, e lo sai benissimo, perché tu non sei molto più giovane di me, lo sei, ma non più di tanto.
Io dico sempre, contano quanti te ne rimangono poi alla fine.
Quello che è cambiato è proprio la sociologia. Oggi si tenta di come dire, accrescere l'expertise del singolo, anche se poco fecondo, a scapito della, se vuoi, della cultura e della capacità di progettare a largo spettro della comunità. Perché non dimentichiamoci, questo cacchio di mestiere, il nostro, è un mestiere solidale, non si fa da soli. Se non sei un genio, e nessuno di noi lo è, ne nascono pochi dei geni, non lavori da solo.
E poi devi fare il teorico se sei genio, perché sennò, appunto, anche Rubbia, che citavano prima, comunque era sperimentale, però appunto poi gestiva un gruppo da solo. Appunto di Giorgio Parisi, cioè, Maiorana, Fermi, ce n'è, ecco,
uno al secolo. D'altronde, in una situazione in cui invece siamo a chi ce l'ha più lungo, perché ormai siamo a chi ce l'ha più lungo, a chi vince l'ERC come dire, miracolato, chi non lo vince va nella polvere. Tu immagini,
ma anche chi lo vince, se tu vedi gli ultimi, anche chi lo vince spesso non è un profeta in patria, comunque,
no, perché... L'idea è semplice: ci sono due ragazzi giovani insieme, sono una potenza del diavolo, cioè riescono a fare cose fantastiche. Perché? Perché si complementano, hanno capacità complementari e lavorano bene insieme. Vince solo chi vince l'ERC sopravvive. Ma come fai?
Ti muovi lentamente nella direzione degli Stati Uniti, in cui veramente devi camminare a raso muro, devi tenerti nascosti i dati, perché sennò nel tuo stesso gruppo ti fregano. Io c'avevo post dottorati che sono andati poi a lavorare negli Stati Uniti e questo raccontavano, cioè devi stare attento, perché addirittura il capogruppo ti mette in competizione gli schiavi in maniera che poi questi producano di più. Ce ne sono tanti,
sì,
di
però,
casi.
Però la cosa che è assurda, producono di più, ma producono in realtà producono di meno, perché c'è poca innovazione in questo modello.
Ah sì, certo, poi dopodiché tu devi, la metrica non è la metrica della
ma professione. Esatto, ma è lo stesso approccio, cioè se vuoi anche quello che manca poi a livello sociale, quello i dati, quello che dicevamo, è una visione che sia in qualche modo collettiva, cioè i sistemi, come torno a dire, sono complessi e vanno, come dire, approcciati rispettando la loro complessità. È un problema che ormai stiamo perdendo. Tutto deve essere capito in 3 secondi. No, non è vero. Per capire come un'epidemia si sviluppa c'è un po' più di tempo, e non è detto se faccio A ottengo quello che voglio, anzi molte volte facendo A ottengo quello che non volevo. Però ormai nessuno più parla dei dati, perché tanto siamo arrivati ormai all'accettazione sociale dell'epidemia, cioè 400 morti al giorno non fanno più notizia.
Sì, cose pazzesche, insomma, esatto, oramai uno si è abituato a numeri che sono agghiaccianti. Gli Stati Uniti hanno fatto più morti di tutta la Seconda Guerra Mondiale, da noi poco ci manca.
D'altronde è così, cioè un'epidemia finisce quando il rischio si accetta socialmente. Quindi sì. De fatto è finita, adesso dobbiamo pensare a non mandare in rovina l'economia, poi se qualcuno ci rimane, vabbè, insomma, pazienza. Ragazzi, cioè, si sono fatti degli errori. Se fai vedere quella l'animazione
La metto,
la metti perché io, cioè lì vedi come il via libera in estate, c'hai cioè quella no con anche la, la cioè questa è la cosa più simpatica che abbia fatto, incrociando i dati di mobilità di Facebook con i dati del contagio a livello ecco. provinciale. E qui partiamo da già siamo ad aprile, quindi falla partire, è ferma.
Fai presto di farla partire.
Eccola. Vedete, gli famo fa un giro, va? Qui siamo a maggio, vedete come a maggio la situazione migliora, perché il verde sono un caso, meno di un caso ogni 100.000 abitanti. Man mano che andiamo dal rosa al fucsia, passiamo da 10 e un caso, da 10 casi 100 e maggiore di censo. Adesso siamo arrivati a settembre, avete visto che c'è stato il boom, eh? Però riguardiamolo dall'inizio, cioè l'epidemia nasce a marzo scorso, fine febbraio, marzo scorso. E come si vede da subito, ecco, vedete che è abbastanza concentrata al nord. C'è stato subito il lockdown, se lo fermi lo vedete, perché praticamente tra marzo e aprile l'Italia si è praticamente disaccoppiata, è rimasto lo scheletro dell'Italia. Poi arriviamo a maggio, a giugno la gente ricomincia a muoversi.
Che sono le frecce, le linee bianche, no?
Le
linee bianche e la mobilità.
Cioè vedete che ad agosto abbiamo un grafo, il grafo è di diametro 3, significa che devo fare 3 zompi per raggiungere ogni provincia. Come si muove a giugno? Praticamente omogeneizziamo l'incidenza in Italia a più di 100 casi ogni 100.000 abitanti. E da marzo, cioè scusate, da settembre praticamente, stiamo mantenendo quest'alta incidenza. E guardate, ecco, qui siamo proprio al minimo della connettività. Vedete, questo è giugno. Si comincia a muovere. La zona che si stava pulendo, poi piano piano ricresce. Vedete che il rosa omogeneizza l'Italia. Quando è stato tutto omogeneizzato, comincia a fare il salto di livello. E qui siamo d'incidenza e qui stiamo partendo con l'incidenza maggiore. Arrivati praticamente a novembre, l'Italia è omogenea.
Nella devastazione, purtroppo.
Nella devastazione. E se guardate bene le linee, i lockdown delle zone rosse sembrano non vedersi. C'è stata una riduzione, perché vedete che no, qui abbiamo ricominciato, non è stata così forte come a marzo. Questo ha significato che noi ci stiamo portando questo stato abbastanza pesante, perché torniamo a dire sono 400 morti al giorno, non è che ce ne sono 10, 400. E soprattutto l'idea che è stata fatta passare del va tutto bene quest'estate è quella che ci ha massacrato.
Sì, ma quello ovunque, poi stessa che poi è stata nella seconda guerra mondiale, nella prima guerra mondiale con la spagnola, il secondo picco è stato quello che ha devastato. Senti, chiedono dalla regia, chiede Alessandro come hai fatto a fare i grafici, io ti aggiungo come l'hai preso i dati e come poi ha fatto.
Allora, i dati sono allora, io quando lavoro mi creo un database, perché chiaramente diciamo sono dati diversi che vanno in qualche modo sincronizzati. È chiaro che il comune, l'elemento comune è l'Italia dal punto di vista territoriale, quindi c'ho la struttura dei comuni, province, regioni e la loro geolocalizzazione, quindi i dati chiaramente dei contagi sono quelli della protezione civile, banalmente. La mobilità, questa è la matrice di collocazione di Facebook, che è un progetto interessante che permette di fare delle cose. L'idea è semplicemente che loro hanno calcolato prima dell'epidemia, quindi tra gennaio e febbraio, una popolazione residente in una zona geografica, che ne so, la provincia in questo caso. E in realtà l'hanno valutata togliendo dalla popolazione quelli che la settimana prima dell'inizio dell'epidemia non erano in quella zona. Quindi tu hai un numero di persone che sono residenti a Roma. Poi io ti dico, nel corso del tempo, questa aggregati a una settimana, quante persone che erano residenti a Roma all'inizio sono a Milano, a Torino in quella settimana. Quindi ti dice come le persone si sono spostate. Quello che non ti dà sono le traiettorie degli spostamenti. Probabilmente per un'analisi dettagliata di questo tipo bisognerebbe partire dai dati originali di geolocalizzazione telefonica, perché tu vorresti proprio seguire la traiettoria. E è stato fatto tutto con Python, però interfacciando Python con PHP in una pagina web dinamica. Quindi io chiamo, ho un portale dove faccio l'analisi con delle pagine PHP, e dove ho bisogno di fare analisi di tipo numerico o invoco Python o Fortran a seconda di quello che mi trovo fatto. C'ho molte librerie scritte in Fortran e compilate che vanno benissimo, per cui le chiamo dentro PHP e vanno come una scheggia. Quindi devo dire che ho imparato a usare un po' Python,
Python è fantastico per fare cose quick and dirty.
Non andrebbe messo in mano ai ragazzi.
No, perché è l'algoritmo che diceva Daniele prima, cioè poi dopodiché stanno a fare tutto ma non sanno assolutamente cosa stanno facendo. Questo perché, è il problema.
Perché devo dire che mi stupisco di quanto è potente, cioè cosa qui che non è, cioè l'ho fatta praticamente studiando 2 giorni a priori non mi dava una lira. In realtà è proprio, ma soprattutto qui c'è tutto il pacchetto di analisi dei network X, che con una chiamata banale ti dà tutto del grafo. Cioè, se ci ricordiamo noi quando sbattavamo a far funzionare le librerie Fort del CERN, è tutto un altro mondo, però effettivamente è talmente potente che secondo me ti dà l'illusione di poter fare tutto e non controlli.
Allora, qui dice esatto, perché questo che dice non gli vuoi dare Python, che gli vuoi dare R, a parte che noi figli usiamo root. Il C o il C++. Il Fort oramai è proprio, purtroppo.
Non frega niente. Se tu impari a programmare in Fortran, sai programmare in tutto quello che vuoi.
Sì, ma tu non puoi a uno studente universitario mettere il Fortran nel corso. Io l'ho fatto io quando lo facevo ai Gidi e Francesco Berrilli, intendiamo.
Ero giovane, era bello.
Era bello, però oramai devi dare o il C o il C++.
Il problema esiste, è vero. Che gli dai? Non lo so.
Perché il Fortran è fantastico, ti fa fare tutto. Il Fortran, il Python è fantastico, ti fa fare tutto. E io oramai sono convertito, perché poi una volta che cominci non smetti più. Root o Po? No, beh, Root.
No, po, no. Root, però Root è un po', a volte è un po' pesante. No,
per le mappe Root è assolutamente incapace, no? Per la parte grafica Po era un delirio di follia.
Il problema secondo me forse non è neanche di strumento o di linguaggio. Dovremmo tornare a insegnare bene cosa significa programmare ai ragazzi, perché un po' anche ce lo siamo perso, no?
Calcolo numerico c'è ancora, a Tor Vergata lo fanno.
Per esempio, l'altro ieri, appunto, smanottando, montando questa figura, è molto carina. È anche visivamente forte, però dal punto di vista scientifico, allora supponiamo che devo scrivere il lavoro, in un lavoro una cosa del genere è tutto inutile, cioè mi sto, se vuoi, lasciando prendere la mano, perché quello che a me in realtà interessa è tentare di localizzare a livello geografico quello che vedo visivamente, quindi un po' la struttura del grafo, che può essere più o meno identificata con il grado medio e il diametro, e la distribuzione spaziale dei contagi, e tentare di far vedere in un grafico nel tempo dove una grandezza globale che mi dà questa cosa viene evolve. Il punto è cosa, dal punto di vista nostro scientifico, cosa dà più informazione, un'osservabile ben scelta e la sua evoluzione nel tempo o un'evoluzione grafica?
Secondo la parte grafica, comunque l'occhio vuole la sua parte anche in un articolo scientifico,
d'accordo. Però secondo me si dà troppa importanza anche qui nei big data oppure in quello che si insegna ai big data, la visualizzazione grafica.
Sì, perché poi diventa un esercizio artistico.
No? Esatto, e fra l'altro blocca la necessità di inventarsi un osservabile che mantenga la stessa comunicazione del grafico, ma sia più numerica, meno qualitativa.
Sì.
Perché molte volte ti è capitato, quante volte volevi far vedere qualcosa che non riuscivi a fare perché chiaramente le due dimensioni del grafico erano troppo poche rispetto a quelle del fenomeno, che sei inventato una soluzione che era veramente carina, capito? Cioè, in realtà quello che voglio è un po' anche quello che dicevamo su Python. Non è tanto lo strumento, ma è mantenere chiaro il perché usi uno strumento per produrre un risultato. Allora, questo io in qualche modo l'ho fatto perché visivamente dà un impatto netto, quindi diciamo quel feeling che uno aveva così a naso viene supportato dai dati. Perché mi ha permesso di imparare Network X, perché volevo capire come tirar fuori le cose, perché mi ha permesso di imparare a fare due mappe uno dentro l'altro, ma sicuramente non mi fermo qui, perché qui devo tirar fuori una grandezza che plottata nel tempo mi dica esattamente quel feeling che ho sul grafo, perché quello che è più importante è quella grandezza. Quindi non ha importanza Python, ricordarci che lo strumento serve per fare meglio un qualcosa che però deve essere finalizzato a un'osservabile che va misurata.
Sì, anche perché il caso della ricerca è un conto, il caso della didattica è un altro. Qua c'è tutto un delirio tra Java che compila, Clipper, Turbo Pascal, Yogg-Sothoth, you got this, quindi... C'è tutta una serie di Visual Basic e così via. Direi che comunque abbiamo passato abbondantemente l'ora che c'eravamo come al solito prefissati. Non so se ci stanno.
Comunque Python è figo, lo dico fuori dai denti, ma è molto figo.
No, ma è perché c'è tutto scritto, cioè la quantità di codice che è stato scritto per Python è impressionante. Qualunque libreria c'è già fatta. Quello è il problema, insomma, quello, cose che soprattutto poi la gestione delle stringhe, che in C è scimato con le chiamate, lì è fatta in maniera molto più...
Mi ricordo, ho dato una tessina allo studente l'anno scorso su una rete ricorrente per fare l'analisi del testo, dico, ma solo per scrivere l'architettura delle rete, dico, ci metterà qualche mese. Dopo una settimana ritorna, dice, l'ho scritta. Dico, come l'hai scritta? Dice, sì, ho usato la libreria di Python. Ho detto, questo chissà chi ha scritto. Me lo so preso, ho detto, ma porca la miseria, l'ha scritta.
Sì. Anche le reti neuronali al tempi nostri si scrivevano appunto in Fortran o in C, oramai sono tutte librerie fatte. Cioè,
è impressionante, cioè aumenta la produttività tanto.
Sì, però devi sapere che stai facendo, perché altrimenti appunto rischi di...
È sempre lì. Gli strumenti bisogna conoscerli bene, cioè a noi ci hanno insegnato questo, a parte devi metterti in tasca tutti gli strumenti che puoi maneggiare e metterti in tasca, perché in alcune cose puoi aiutare a utilizzare delle cose, in altre utilizzi altre, non esiste lo strumento che fa tutto, e quello che devi sapere è farli fruttare, cioè saperli utilizzare lì dove sono ottimali, e non voler usare un cacciavite per saldare un componente, capito? Purtroppo oggi invece te vendono i miracoli. anzi noi vendiamo i miracoli,
cioè, ma magari li vendessimo, che non ce li compra nessuno a noi. Dico sempre ma magari.
Vabbè.
Va bene ragazzi, anche per oggi abbiamo concluso, salutiamo ovviamente tutti.
Dunque, voi che siete acc- dati e fantascienza anche in guida auto, guida galattica per autostoppisti o guida mi ricordo mai il titolo bene, c'è un computer che è l'universo.
Ah sì, e, sì, sì, sì,
e
sì,
la Terra non è neanche nient'altro che una dinamica dentro questo computer, quindi stiamo anche lì, stiamo parlando di calcolo analogico su dati, come dire, che sono lo stato stabile di una società complessa, tant'è vero che quel poraccio che è l'ultimo, come si chiama, non mi ricordo mai il nome, che è l'ultimo abitante della Terra, avendo dentro la risposta, lo vogliono, come dire, sezionare.
Acchiappare, sì.
Oh, esatto. Vabbè.
Va bene, ragazzi. Allora, salutiamo anche Gaetano e Omar, che arriveremo Gaetano sicuramente anche lui, prima o poi, anzi, prima possibile. Salutiamo tutti voi che ci avete seguito online e ovviamente quelli che ci seguiranno offline sul, sul canale YouTube. Citiamo ovviamente, come al solito, il gruppo Telegram Fantascientifica Community e ovviamente tutte le solite stupidaggini degli algoritmi di YouTube, like, subscribe e condividete per fare pubblicità. Buonanotte a tutti e alla prossima. Ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.